Destra a sinistra. Lorenzo Bonanni e Flavio Barbaro si incontrano negli studi di Radio Incontri con un mucchio di giornali per discutere delle notizie della settimana da due punti di vista diversi, destra e sinistra. Un talk a cura di Flavio Barbaro, Lorenzo Bonanni, Emma Torresi, Desiree Caleri e Gaia Gori.
Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra.
Buongiorno a tutti, bentornati in questa nuova puntata di Destra Sinistra. E ormai, come sapete, ci incontriamo tutti venerdì e lunedì dalle 9 alle 10 per parlare, insomma, degli ultimi argomenti della settimana. E qui è Desiree Caleri e in studio con me abbiamo Lorenzo Bonanni e Flavio, che arriva.
Io non vedo Flavio.
Arriva.
Non vedo Flavio. Potremmo dire che il ritardo è una caratteristica intrinseca della sinistra, ma voglio evitarmi qualche querela. Buongiorno Flavio.
La querela è da parte mia.
Oggi temi abbastanza interessanti, nel mentre aspettiamo che Flavio con tutta la calma del mondo prenda il suo computer, il suo telefono, si mette insomma comodo.
Buongiorno.
Buongiorno Flavio.
Buongiorno a te Flavio. Siete carichi per questa puntata, questa giornata?
Ho fatto due rampe di scale tutte in un fiato solo, quindi...
Vabbè, ma perché lui è un ragazzo impegnato, nel senso, lo possiamo scusare,
sì,
per questa
sì,
volta.
Sì, stamani che ha fatto? Una bella corsa...
Bravo, esatto.
Perfetto. Beh. Flavio si mantiene in forma, prendiamo esempio.
E
partiamo con la prima notizia.
Io direi di partire con la prima notizia della giornata. Il collaboratore di Ilaria Salis minaccia Meloni. Fratelli d'Italia chiede la revoca dell'incarico. Di Luca Sablone, dal giornale. Mattia Trombolini è stato nominato con la... è stato nominato...
Avevo sentito una R di troppo, infatti.
È stato nominato collaboratore di Ilaria Salis all'Europarlamento. Sarebbe però un personaggio controverso per via delle sue uscite social, che andrebbero da un video in cui si vede un pupazzo con le somiglianze di Meloni bruciare con sotto un commento sprezzante e un video in cui un poliziotto viene picchiato da cinque ragazzi armati di bastone. Ah, chi lascio la parola?
Ma lasciami per piacere. Allora... Io sono andato a verificare personalmente, perché io non volevo prendere quello che mi dicono i siti e prenderlo per buono, quindi sono andato personalmente a verificare. Si fa così Flavio, giusto, il metodo scientifico. Quindi ho aperto prima Facebook, dove c'era la foto incriminata di Trombolini, quindi per l'appunto di questo poliziotto in bianco e nero picchiato da una tale banda della... bella domanda. Una banda milanese, comunque sia.
Inizia per B, sì, qualcosa del...
Sì, ma... No, Bassotti.
No.
Vabbè, fatto sta che il post incriminato si trovava su Facebook.
Il microfono. Come si accende?
Col tasto, Flavio.
Col tasto. Anche, è vero.
Ha anche senso questa cosa.
Aveva molto senso. Ok, adesso sentiamo finalmente Flavio.
Ok.
Ok, riprendiamo velocemente. Quindi abbiamo detto il post incriminato si trovava su Facebook. Io per correttezza sono andato a verificare che ci fosse su Facebook. Non l'ho trovato, sono andato a verificare che ci fosse su X.
Sì.
Non trovandolo in nessuno dei due, mi è venuto un attimo un dubbio.
Che l'abbia cancellato.
Vabbè, e sono andato a vedere, no, i periodi in cui questi post erano incriminati. In particolare sono andato a vedere il periodo, quello che poi sarà il clou del post, che è quello del fantoccio di Giorgia Meloni che brucia.
Sì.
Sia su Facebook sia su X le pubblicazioni della nostra copia tarocca di Zero Calcare si interrompono nel periodo che va da gennaio a marzo. E che cosa succede in febbraio, Flavio? Viene dato fuoco a un fantoccio di Giorgia Meloni, con le fattezze di Giorgia Meloni, ripostato dallo stesso Mattia Trombolini, che ad oggi, se noi apriamo la pagina istituzionale del Parlamento Europeo, lo troviamo come assistente di chi se non di Ilaria Salis. Mattia Trombolini è un personaggio interessante, ok? Sono andato ad approfondire un po' la sua persona fino agli albori, quando iniziò a pubblicare nel 2017. Da lì, tra un post in romanaccio alla Zero Calcare, che non faceva in realtà ridere nessuno, e qualche...
Zero Calcare è simpatico, dai.
Vabbè, dovremmo aprire una grandissimissima parentesi
Zero Calcare.
Su Zero Calcare.
Anche origini di qua lui, quindi...
Sono contento, non lo prendo come vanto della mia città, anzi semmai... Vabbè, andiamo avanti. E, stavamo dicendo, tra un post, no, su manifestazioni antifasciste e sulla cacciata di Casa Pound, troviamo anche qualche post più interessante. In particolare vorrei citare 3 o 4 post in cui vengono insultati pubblicamente gli anziani delle poste. Poi, vabbè, uno si fa una risata perché ha anche scritto un libro. Ne ha scritto più di uno, in realtà. Il libro in questione si chiama Vecchi di Merda. È il titolo del libro. Purtroppo, per fortuna, speriamo non voglia picchiare anche loro come poliziotti. Cosa ne pensi, Flavio?
Io penso che... Allora, cosa si può dire? Sono d'accordo sul fatto che abbia scritto cose, come c'era anche la dichiarazione di un sindacato di polizia, della polizia Cosip, ecco.
Cioè, tu
atti vergognosi, inaccettabili e riprovevoli. Poi Enrico Letizia, segretario dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, profondamente preoccupato e indignato. Cioè, non posso non condividere, il mio problema è sempre quello. Questi non sono... intelligenze della sinistra, guide, fari luminari della sinistra.
Ho capito.
È un assistente. È conta quanto europeo. Conta quanto il 2 di picche, quanto si gioca a scacchi. Cioè, nulla, è un altro gioco, non c'entra niente, non ha nessuna influenza.
Attenzione.
Il fatto che sia un aggressivo, che sia una persona poco raccomandabile è estremamente condivisibile, però attenzione, non generalizziamo come fa Del Mastro, ha mostrato il volto della sinistra, tu hai visto un neo e l'hai generalizzato agli occhi, al naso, ai capelli, no
non
è così.
Io non
poi casca, poi cioè nel senso cadi anche bene, perché io ricordo, per chi lo volesse leggere, c'è un bellissimo articolo mio e di Annalisa Muratore sul Fatto Quotidiano contro la candidatura di Ilaria Salis, perché io non ne ho mai visto il senso, mi è sempre sembrata una mossa prettamente politica, senza alcun indirizzo chiaro, senza alcuna idea di Europa, e quindi non condivido ovviamente neanche la scelta del collaboratore, ma il fatto è, perché generalizzare, prendere lui e farlo faro della sinistra? Perché io dispererei se fosse faro della sinistra, infatti non lo è.
Vabbè, è un po' come chi prende le dichiarazioni, non lo so, di Simone Pillon e poi...
Sì, infatti, Simone Pillon conta quanto... Non lo so,
ma forse
l'asso di bastoni quando si gioca a calcio. Quindi, appunto, ciò che mi preoccupa è che Tombolini non conta niente. Potevo capire, dici, le affermazioni della Salis.
Vabbè, alcune. Le affermazioni della Salis sono in certi versi anche peggiori,
sì,
soprattutto le manifestazioni violente
della
suddetta.
Posso capirle, però non mi dispiace, ma niente supererà mai le affermazioni di determinati capi di partito. Cioè, vale a dire, ora che è un assistente parlamentare, che il massimo compito che può svolgere è accompagnare il parlamentare a sbrigare qualche lavoro d'ufficio, sia ad una determinata idea, mi dispiace perché è una brutta idea, secondo me, da portare avanti, quella della violenza, però dici, non è che te ne fai una ragione, però dici, in teoria non dovrebbe cambiare il mondo, infatti, no, invece, qualche capo di partito con qualche affermazione un pochino sopra le righe,
ritorniamo sempre al discorso,
appunto,
della bambola.
Esatto.
Visto, noi dovevamo finire questo discorso della bambola, quindi
davvero?
Prendiamo questo come spunto, no? Allora, io penso, no, che da una parte abbiamo la politica, quella un pochettino più becera, quella che c'è in tutte le nazioni. Questo, Flavio, è un foglio dell'Esta, non ti preoccupare.
Ok, mi passate quel post-it, che giustamente dopo dobbiamo annunciare le canzoni.
Perfetto, quindi stavo dicendo, c'è una politica un pochettino più becera, no? Dove un tizio insulta Caio e succede non soltanto in Italia ma in tutto il mondo. Una cosa che in tutto il mondo secondo me non succede è mandare in un Parlamento europeo una persona che occupa case, fa manifestazioni contro la polizia.
Succede nel resto del mondo. Hai visto la parlamentare eurodeputata romena che è stata allontanata dall'aula, che indossava una museruola?
Ma che stai dicendo?
Di estrema destra della Romania, sì, è stata la Mezzola, l'ha allontanata dall'aula.
Ma sei serio?
Sono serio.
No, non è vero.
Non siamo gli unici al mondo, tranquillo.
Ok, meno male.
C'è gente peggiore.
Vabbè, prendiamo spunto da magari chi è migliore, non da chi è peggiore. E no, ma una cosa avevo letto di qualcuno con una museruola, però non pensavo fosse in nel Parlamento europeo.
No, era l'Europarlamento, no, forse, non era l'Europarlamento, sì.
Europarlamento con una museruola, vabbè. Almeno non si è presentata in Europarlamento con qualche spranga per aggredire i poliziotti fuori.
O con una spigola.
O con una spigola.
Con una spigola.
O con della lattuga e delle zucchine.
Ma io rimarrei sulla spigola, tranquillo.
Ok, procedendo, andando avanti. Quindi abbiamo detto Ilaria Salis in un Parlamento europeo, sinceramente non ci dice niente. Ora, ci stava, no, la mossa politica del far estradare Ilaria Salis tramite le elezioni, io lo posso capire. Però io mi chiedo, a livello internazionale, un Ilaria Salis, che già di per sé è un personaggio discutibile,
sì,
che assume un assistente parlamentare, poi togli il fatto che conta, come dici tu, come il 2 di picche a calcio. Tolto questo, cioè, che figura ci fa l'Italia nel vedere una persona detenuta a Budapest perché sotto indagine per un presunto tentato omicidio, tra l'altro, perché poi alla fine è questo, mi sembra. Poi c'è chi chiaramente deve fare il complotto e dice che in realtà si tratta di lesioni lievi. Io mi attengo agli atti processuali pubblicati, che non si sa nemmeno se sono effettivi, visto che l'Ungheria non è proprio famosa per, la sua procedura
non
penale.
Non è lo stato dell'arte della giurisprudenza.
No, non è lo stato dell'arte della giurisprudenza. Però io mi chiedo in generale, che figura ci fa... Cioè, vedere un assistente parlamentare che si presenta in aula con un curriculum vitae che ha una foto di un poliziotto in bianco e nero picchiato dove esprime solidarietà alla banda di non mi ricordo chi, la banda Bassotto, chiamiamola, e vedere lo stesso...
Non Bassotti, uno.
Bassotti, sì, lui, poi per piacere. E vedere lo stesso che in febbraio posta una foto del premier del paese per il quale lui è candidato come assistente al Parlamento europeo della candidata Ilaria Salis... Che figura ci fa l'Italia?
È brutta, lo so, che te devo dire, nel senso, io ripeto, condivido il fatto che siano parole abbastanza gravi, c'è da dire che, io lo chiedo a te, lui ha dichiarato che in realtà quella era una festa paesana e l'hanno fatto con tanti personaggi quel giro, è un po' come in Trentino, sì, quando buttano il sindaco nel fiume, buttano il più corrotto nel fiume, a giudizio del popolo è il più corrotto, quindi, o quello che non ha mantenuto le promesse, però... Dici, ma è una festa paesana, però io comunque sia non condivido le affermazioni. Secondo me, diciamo che io sono sempre per la disciplina del decoro durante le funzioni pubbliche, quindi ci sta. Ora, quello che mi sento di dire, attenzione, la Salis non è una guida della sinistra, secondo me hanno fatto male a candidarla. Roberto Salis non è una guida della sinistra, questo nuovo uscito Mattia Tombolini men che meno, anzi, perché giusto c'è qualche funzione d'ufficio, ma ripeto, non conta.
Vabbè, prepara il caffè.
Sì.
Però questo non toglie che in qualità di
preparatore è un preparatore di caffè violento.
Parola Desiree?
E niente, allora finiamo qui con il primo, facciamo un momento di pausa e ad accompagnarci Sweet Pea di Amos Lee.
Apple of my eye, don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. Sweet pea, what's all of this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar, I always seem to falter and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble, I'm trying to stay humble, but I never think before I say. Sweet pea, keeper of my soul, I know sometimes I'm out of control. You're the only reason I keep on coming. You're the only reason I keep on coming, yeah. You're the only reason I keep on coming home.
Sì,
segnati questo numero: 333-898-2560.
333-898-2560.
È il numero per i vostri messaggi e vocali. Radio Incontri in Blu Cortona.
Bene, eccoci tornati e...
Flavia è in studio.
Flavia è in studio e adesso per bene.
Non se n'è andato.
E lo vedo anche un attimo ripreso perché prima insomma eri un attimo affaticato dalla corsa, visibilmente
sì.
Affaticato.
Non è tanto la... Grazie. Non è tanto la corsa, le due rampe di scale che separano il pian terreno dallo studio.
Bene, e quindi io direi di andare con il secondo articolo. Conte asfalta Grillo, possiamo cambiare nome e simbolo. Di Andrea Carugati, da Il Manifesto. Giuseppe Conte ha ufficializzato l'inizio del processo costituente che si chiuderà ad ottobre e che dovrebbe rifondare il movimento e determinare le sue scelte politiche, in un congresso per tesi, come ricorda l'autore, che quindi non mette in discussione la leadership. Beppe Grillo però sul suo blog pone dei pilastri imprescindibili di cui lui si fa garante: il nome, il simbolo e la regola dei due mandati.
Esatto.
A te la parola, Flavio.
Grazie. E Conte subito risponde nel suo video serale dicendo: non possiamo ammettere che quando è pronunciarsi la comunità degli iscritti si debba decidere di cosa si può discutere, su cosa si può deliberare. Potremmo discutere di tutto per rifondarci integralmente, anche il simbolo, la denominazione, le regole organizzative e quelle consolidate potranno essere discusse. Mentre Conte risulta essere in una posizione più solida di Grillo, quest'ultimo potrebbe ricorrere alle carte bollate per addirittura pretendere il simbolo e il nome come diritti d'autore, mentre è improbabile che scenda di nuovo in campo, perché ormai mi sembra abbia 76 anni, in prima persona, anche se potrebbe riavvicinare alcuni dei personaggi da opporre all'avvocato, come Virginia Raggi, che però è bloccata proprio dalla regola dei due mandati che Grillo vuole come pilastro. Ho alcuni pensieri da presentarti, Lorenzo.
Sì, io ne ho molti.
Ecco. Il primo è: io credo che il movimento abbia portato nella scena politica italiana dei ragionamenti che fino a prima erano impensabili. Un merito gli va riconosciuto, a partire da quelli sui nuovi modi di fare democrazia,
sì.
Sulla grande importanza data alla sociologia europea, la questione del salario,
banchi a rotelle.
No, no. E allo stesso tempo però credo che sia stato vittima di due dinamiche. La prima è l'estremismo populista, cioè estremismo e populista, cioè vale a dire, per cui si è lasciato trasportare il movimento in un fiume di cambiamento verso posizioni che hanno accolto anche persone che avevano il solo scopo di accontentare le folle, non di dare idee. Ad esempio, vedi le scissioni di Italexit, che è una costola del 5 Stelle, vedi le scissioni di come si chiama il partito di Impegno Civico di Di Maio, cioè nel senso non erano delle idee vere e proprie, erano semplicemente estremismo populista. Da un lato estremismo vero e proprio, perché ha delle posizioni veramente poco, Italexit di paragone, delle posizioni poco condivisibili, mentre Impegno Civico era un partito di amministratori senza una sorta di civismo all'ennesima potenza, estremismo civico, chiamiamolo così, non per forza violento, l'estremismo è un'idea radicale. E la seconda dinamica è quella della partitizzazione, cioè vale a dire, in Italia, in cui le decisioni, quantomeno le più importanti, portano ad una necessaria divisione sulle visioni del mondo, non per forza destra e sinistra, però sì. In cui ad un certo punto non è più sufficiente il cerchio bottismo, cioè un colpo di qua, un colpo di là, ma serve o una scelta di campo, quindi o di schieri da una parte, o una sintesi efficace, vale a dire trovi una cosa che accontenti tutti o comunque sia meglio di entrambe le parti. Allora hanno risentito di quest'ultima influenza e hanno fallito nel mantenere una struttura originaria, quella del movimento, che era più simile a un'associazione piuttosto che a un partito. Tant'è che all'ultimo congresso, non questo che fanno perché questo finirà a ottobre, all'ultimo hanno dichiarato che loro battono per il centro-sinistra. Quindi insomma hanno dovuto fare una sorta di scelta di campo. Quindi io ti volevo chiedere: dove andrà a finire il Movimento 5 Stelle? Sarà sempre movimento? E se diventerà un partito, che partito diventerà?
Allora, il Movimento 5 Stelle ha avuto, secondo me, un problema. Vabbè, a parte l'essere stato fondato da un comico che non aveva grandi attitudini in politica.
Ah, ci sono paesi dove...
Sì, ci sono paesi dove i comici addirittura mandano in guerra e sono presidenti.
Non volevo dire questo.
Però sì, no, per l'amore del cielo. E poi abbiamo il secondo comico, che io quasi definirei un pagliaccio. E chi se non Giuseppe Conte. Giuseppe Conte che durante gli anni della pandemia Covid ha fatto alcune scelte che erano quantomeno contestabili, per non dire altro. Sicuramente la gestione della pandemia ha tirato giù il Movimento 5 Stelle in una maniera che nessun'altra crisi, forse nemmeno quella del 2008 con Forza Italia, l'ha tirata giù così tanto. Quindi si deve, secondo me, il crollo che ora ha subito il Movimento 5 Stelle, comunque da un partito che era in grado in una coalizione di arrivare addirittura a formare un governo, a un partito che ora è ai livelli di una alleanza verdi-sinistra, poco più.
Sì, un pochino di
Forza
più,
Italia.
Sì, infatti, se la gioca con...
Di una Forza Italia. E beh, il problema c'è stato, nel senso, possiamo imputare alla pandemia quanto vogliamo, poi abbiamo un'interrogativa parlamentare, c'è cioè una commissione, penso, per i crimini del Covid, e quelli decideranno se la pandemia è stata gestita nella maniera ottimale, se non è stata gestita nella maniera ottimale. Sicuramente ad aggravare la situazione c'è stato il famoso governare a colpi di decreti, ma questa volta governare a colpi di decreti seriamente. Alla sua, spezziamo una lancia a favore, una pandemia delle dimensioni del coronavirus non si vedeva forse dal 1918, perché anche quando scoppiò la SARS, non mi ricordo quando era.
La spagnola, volevi dire, nel 18.
Sì, no, dico, quando l'ultima che ci fu prima del Covid, che fu una SARS.
Sì, poi, ma non era qui.
Era qui, e comunque sì. Sia, non era diffusa come il Covid. Quindi sicuramente si può spezzare una lancia a favore, è chiaro che chi sbaglia deve pagare, che sia informato o non sia informato, questo però il tempo solo ce lo potrà dire.
Politicamente però, cioè per esempio, secondo te per il congresso chi ha ragione, Conte o Grillo?
Allora, secondo me Grillo deve farsi da parte, nel senso, il Movimento 5 Stelle per come è organizzato ora, per i dirigenti che ha ora, per il simbolo che ha ora, è un movimento che è odiato in Italia. Perché veramente persone che votano il Movimento 5 Stelle sono ridotte all'osso, un po' come Forza Italia. È chiaro, tuttavia, che cambiare un simbolo, cambiare un nome, non ti cambia radicalmente il partito. Le idee devono rimanere, perché comunque sia il Movimento 5 Stelle, come dicevi te, ha avuto, tra tutta la montagna di idee sbagliate, ha avuto qualche idea azzeccata. Sicuramente tra queste non ci rientra il super bonus, il reddito di cittadinanza, i banchi a rotelle, la gestione del Covid-19, l'obbligo vaccinale, il Green Pass. Però qualcosa, sociologia europea,
che hai colto proprio, cogli ogni occasione per...
Questi sicuramente non ci rientrano, però non possiamo nemmeno dire che abbia fatto tutto schifo. D'altronde si dice che anche Mussolini abbia fatto qualcosa di buono, quindi perché non dovrebbe averlo fatto il governo Conte 1 e il governo Conte 2? Secondo me però ha ragione Giuseppe Conte, cioè non è possibile che il fondatore di un partito...
Tolta la premessa, ha ragione.
Ha ragione Giuseppe Conte, non è possibile che il fondatore di un partito per un atto di forza voglia imporre che il simbolo deve rimanere quello, il nome deve rimanere quello. Tanto potevo capire Berlusconi, perché Berlusconi comunque sia, la famiglia di Berlusconi metteva una quota all'interno del partito abbastanza elevata. Ma Beppe Grillo io penso non abbia...
È vero, la Casaleggio non so se ha ancora voce in capitolo su...
Cioè Beppe Grillo deve farsi da parte, anche perché il partito che lui ha fondato in queste condizioni è un partito morto, è un partito che si deve liberare di quel famoso populismo che ha portato, ripetiamo, al super bonus.
Sì, abbiamo capito.
Cioè a cose che hanno fatto buchi di miliardi e miliardi e miliardi
abbiamo
di euro.
Abbiamo capito.
Tutto quanto in nome, come dicevi te, di un populismo alla Di Maio che all'Italia in realtà non ha portato nulla.
Ecco, secondo te, appunto, parlando di Di Maio, secondo me se tornasse ad esempio un personaggio come Di Battista, il movimento potrebbe avere una possibilità di mantenere parte delle idee che aveva in origine e anche di tentare la partitizzazione, cioè vale a dire un percorso un pochino più in giacca e cravatta, non nel senso, attenzione, perché anche Di Maio l'aveva tentato, tant'è che prima di Conte chiamavano lui il democristiano, adesso Grillo chiama Conte il democristiano.
Io chiamo il democoglione Di Maio, dai, però va bene anche democristiano.
Dai su. No. E, non giacca e cravatta in quel senso, un giacca e cravatta che magari istituzionalizzare, portare nella politica un pochino più all'italiana quel tipo di richieste che non erano, secondo me, dal punto di vista della proposizione così male, vale a dire un nuovo metodo di fare democrazia. Ti ricordi Rodotà, ad esempio?
No.
Stefano, no dai, è stato anche un grande pensatore, portava insomma dei ragionamenti ed era in quota Movimento 5 Stelle, tant'è che lo propose per la presidenza della Repubblica, ma poi insomma, venne a mancare. E quindi, insomma, se tornasse Di Battista, che però è un personaggio fuoriuscito, secondo te potrebbe funzionare? O ad esempio Di Battista è un personaggio forse troppo a sinistra per un movimento, cioè l'essere di sinistra cozza con,
allora,
con le idee originali del
noi
movimento.
Dobbiamo riflettere un attimo su una cosa, che la sinistra per come era 10, 11 anni fa non è la sinistra che c'è oggi. La sinistra che c'è oggi è una sinistra, in particolare quella del PD, che in realtà è forse più spostato verso il centro, ma quella di un'alleanza verdi-sinistra. Quelli che sono a sinistra-sinistra non ha nulla a che fare, secondo me, con le posizioni di Di Battista. Perché io non penso che in una discussione Di Battista avrebbe mai potuto dire: adesso noi candidiamo una criminale da un altro paese per farla diventare parlamentare.
Vabbè, ma quella è una scelta, quella è una scelta, giustamente. Io condivido quello che dici, vale a dire attenzione alla candidatura della Salis, però politicamente, cioè dal punto di vista delle proposizioni, delle idee, delle proposte,
secondo me non ci azzecca niente con la sinistra che c'è oggi. Un movimento 5 Stelle potrebbe dare tanto. È chiaro che va riformato, anche la regola dei due mandati, come dici te, è un po' limitante la regola dei due mandati.
Okay.
Soprattutto non ne trovo l'utilità.
Ok, beh, però capito, perché in linea d'origine dice basta due mandati, poi ti levi per garantire il ricambio generazionale.
Abbiamo visto che grande ricambio generazionale che è stato dato.
Va bene, quindi facciamo un piccolo recap. Tu dici congresso, linea Conte, riformiamo. Addirittura, un'ultima domanda, nome simbolo
li possono lasciare. L'importante è fare sicuramente una linea precisa, come dicevi te, partitica, delle proprie idee.
Sì.
Perché ora in realtà è un accozzaglio di idee che vengono da una parte e che vengono dall'altra, ma sulle quali non si compiccia praticamente niente. E oltre questo, decidere, pensare se può essere una buona idea cambiare simbolo, può essere una buona idea cambiare nome.
Ok.
Non è mai stato, sicuramente forse il simbolo svecchiato, ma
sì,
diciamo in linea di massimo.
Vediamo cosa decideranno gli iscritti.
Bene, e noi ci risentiamo tra poco, e ora Our Home di Nico.
What's happening, but I'm sure
segnati questo numero: 333-898-2560.
333-898-2560.
È il numero per i vostri messaggi e vocali. Radio Incontri in Blu Cortona.
Eccoci di nuovo tornati, mi raccomando, scriveteci su WhatsApp se avete opinioni, giudizi, consigli. Noi
denunce.
Siamo
denunce.
No, denunce magari
per Flavio,
anche per te.
Ah, perché veramente
ce le spartiamo.
Comunque Flavio, oggi ti vedo parecchio d'accordo, se vogliamo, con le idee molto di destra di Lawrence.
Certo, perché io a differenza loro mi affido ai tribunali, mica posso controbattere sulle
sentenze. Attenzione, attenzione che lo cacciano dai giovani democratici. Sì, ho appena visto il video dell'entourage, non vorrei.
L'ho fatto io, bello?
Sì, ho commentato con la gif di un unicorno che saltellava.
Sì, sì, abbiamo notato.
Immagino.
Non abbiamo cancellato il tuo commento, perché noi non blocchiamo le persone.
Mi sarei preoccupato se voi l'avessi cancellato.
Bene, quindi andiamo con il terzo articolo, terzo e ultimo articolo della giornata. Traffico di influenze, il filo di Arianna e IPM, di Alessandro Bernasconi, dal Giornale. Arianna Meloni, coordinatrice della segreteria politica di Fratelli d'Italia, avrebbe partecipato a riunioni per decidere le nomine del CDA della RAI e nelle Ferrovie dello Stato, compito rispettivamente del Parlamento e del Governo. A chi lascio la parola?
Lascia la parola a me. Ma
vai,
io,
Lawrence.
Flavio, io ho una domanda, no?
Dimmi.
Compito rispettivamente del Parlamento e del Governo.
Sì.
Ok, ora, se io mi ricordo bene, il CDA Rai, ne abbiamo parlato proprio agli albori,
sì,
del nostro,
sì,
programma, viene eletto soprattutto sulle basi di come è formato il Parlamento, quindi in base ai rapporti maggioranza-minoranza, il CDA Rai in,
sì,
linea di massima viene formato. Perché c'è bisogno comunque sia di una rappresentanza di uno, una rappresentanza dell'altro, quindi le nomine vanno scelte
ad
hoc.
Ma siamo sicuri che è così? Non era di nomina... Perché noi ci siamo lamentati proprio del fatto e abbiamo proposto che fosse di nomina un pochino più estesa. Vabbè, insomma...
Vabbè, sì. Fatto sta che in linea di massima... Arianna Meloni, uguale per le ferrovie che vengono scelte...
Sì, che c'è scritto qui? Le ferrovie da parte del governo.
Sì. Ora, se io mi ricordo bene, Fratelli d'Italia fa parte del governo, giusto? Possiamo dirlo, è il partito cardine del governo, è il partito centrale. E Arianna Meloni fa parte di Fratelli d'Italia. Quindi, anche se fosse, no? Anche se lei avesse partecipato a una riunione per le nomine del CDA Rai o una riunione per le nomine delle Ferrovie dello Stato,
sì,
dov'è il problema? Cioè, nel senso... È del partito, il traffico di influenze illecito non ci dovrebbe essere. E qui sorge il primo dubbio. Mm. Questo processo c'è? Questi fascicoli ci sono? Mm. Io da mia parte mi fido di Sallusti, nel senso, io penso che se Sallusti, che io ritengo essere una persona seria, per quanto in alcuni frangenti un po' eccentrica, lo ritengo una persona seria, io penso che se a lui è arrivata voce... che questi atti processuali ci sono, stanno andando in porto, è perché questi atti processuali ci sono effettivamente. Ecco, forse in un programma, non mi ricordo, forse su Rete 4 un paio di giorni fa, ho sentito un'idea importante, una teoria, che diceva ci sta che a Sallusti è arrivata voce di ciò, ma non può dirlo in maniera esplicita, non può citare la fonte, proprio perché gli atti processuali magari sono ancora agli albori, ancora non spunta niente, e questa fonte, nel caso in cui venisse rivelata, andrebbe, penso, agli arresti, perché
non puoi farlo.
Per dossieraggio, no? Di conseguenza, dobbiamo attendere in questo frangente l'evolversi. Il fatto è, se effettivamente fosse stato aperto un procedimento per traffico di influenze illecite, che in realtà è un reato che è stato riformato in 12 anni
tre
volte... Cioè, è una cosa scandalosa, per farti capire quanto
è... Cioè, riformato, è stato istituito, riformato e riformato.
Vabbè.
Due volte.
Riformato due volte, istituito e rifondato nell'arco di 12 anni, per un totale di tre volte.
Istituito, lo istituisci una volta, per forza.
Vabbè.
Perché...
Vabbè. E questo ti dovrebbe far capire quanto effettivamente questo reato è malfatto. Cioè, è fatto proprio male, il testo, se te lo vedi, non pone dei limiti... Costituzionalmente, te lo saprai, c'è bisogno che una norma specifichi in maniera abbastanza esaustiva il reato e chi può essere punito.
Sì.
Se te vai a leggere il testo non so se lo hai te a portata di mano,
sì,
Lo hai a portata di mano, potresti leggere i tratti più salienti?
Vale a dire, nella riscrittura si puntualizza anche il significato di mediazione illecita, quella che mira a far sì che pubblici ufficiali compiano un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente, reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. In più, il legislatore ha fatto anche un'altra specificazione, cioè vale a dire che il vantaggio deve essere schiettamente, la contropartita deve essere di natura schiettamente economica.
Cioè, se tu avessi una legge così e tu dovessi dire lui è colpevole, tu non sei un magistrato e ringraziamo anche questo.
Oh.
No, non è vero, Flavio, sto scherzando, vorrei vederti come mio futuro avvocato quando ne servirà. Cioè, se tu ti trovassi davanti a una norma simile e dovessi decidere se una persona è imputata di traffico illecito o no, cioè, come fai? Non ci sono dei confini ben precisi. È chiaro, si può arrivare, no, si trae valore economico, quindi magari, ma in quel caso si parla di concussione o al massimo di corruzione. Di conseguenza, è un reato che lascia un po' il tempo che trova, a mio parere. E se fossero stati effettivamente aperti dei procedimenti penali contro Arianna Meloni, non lo sappiamo, abbiamo già detto, non lo sappiamo, con questo reato sarebbe una cosa grave, ci troveremmo davanti all'ennesimo caso Palamara.
No, allora, quello che devo dirti io è che innanzitutto a me questa questione delle fonti non piace per niente, cioè vale a dire, potrebbe essere secondo me anche una sorta di strategia politica, cioè vale a dire, come mai subito tutte le volte c'è questo ritorno alla figura di Berlusconi che è stata attaccata giuridicamente, che storicamente lo puoi dire o non lo puoi dire, va bene, ok, però senz'altro ha una grossa potenza mediatica, no? Subito la Meloni come con Berlusconi, ok, va bene, però non c'è un singolo atto, nessuno ha fatto niente per adesso, una voce dice che tua sorella potrebbe, Arianna Meloni,
sì,
no?
Sì, sì.
Potrebbe essere indagata. Cioè, attenzione, non è come con Berlusconi, perché con Berlusconi sono stati dei processi importanti. Arianna Meloni per adesso non mi risulta che abbia nulla, quindi attenzione, punto primo. Punto secondo, ora posso capire la scrittura un pochino estesa, un pochino poco chiara del reato, tant'è che è stato necessario a quanto pare riscriverlo questo agosto, era stato riscritto nel 2019 ampliando un po' le maniche. Però va bene, posso capirlo. Però quello che dicevi te, Arianna Meloni fa parte di Fratelli d'Italia, Fratelli d'Italia al governo, non c'è reato. Attenzione, perché se la nomina è del governo, Arianna Meloni non fa parte del governo. Arianna Meloni è la coordinatrice della segreteria dei Fratelli d'Italia, è una nomina partitica, ma i partiti non sono istituzioni. Quindi attenzione, non facciamo confusione, perché se lei avesse partecipato, non so come funziona nel caso in cui siano presenti esponenti di governo, quindi magari possono dare delle deleghe per cui partecipano anche degli esponenti esterni, va bene. Se avesse partecipato da sola, grande problema, grandissimo problema, perché non può farlo, perché non è membro del governo, ma non è neanche membro del Parlamento, quindi non può fare né una né l'altra. Quindi, insomma,
è anche vero che si parla, sì, comunque via, di una figura che all'interno del partito di Fratelli d'Italia è importante.
Ma può avere tutta l'importanza
gestire,
che si vuole.
Ma per
però
gestire delle nomine ti devi anche raccordare con i vari partiti. Quindi
non puoi, non puoi, come dire, avere un'influenza più di troppo, perché altrimenti la nomina non ha senso scrivere in Costituzione, no, sì, in Costituzione, nelle leggi. Anzi, anche Costituzione, perché le leggi queste qui sono fatte in virtù della Costituzione, cioè va a dire che nomine competono al governo, che nomine competono al Parlamento,
sì.
Io posso capire se tu hai un ruolo di mediazione, però io spero che nel caso queste voci vadano a fondo, che appurino che Arianna Meloni era lì sotto delega, insomma, con tutte le carte del caso, ma se avesse gestito direttamente sarebbe veramente una burla nei confronti di tutti gli elettori, perché questo non è infrangere la legge, questo è trovare proprio il modo più poetico e teatrale per infrangerla, perché non è nomina di tua competenza. E se si fossero giustificati, si giustificheranno ma siamo il partito di governo, e allora mi dispiace ragazzi, cioè aprite la Costituzione, perché c'è scritto i partiti non è che sono istituzioni, per cui se hai il governo puoi fare quello che vuoi, allora altrimenti posso capire la descrizione, questo mi è piaciuto molto l'articolo che ha fatto Alessandro Bernasconi, che è l'autore, sulla descrizione di questo reato. Lui però fa un suggerimento in fondo su cui non concordo tantissimo, non so se l'hai detto, vale a dire, in fondo dice, attenzione, guardate la Spagna e la Germania, dove il PM è poco più che un funzionario. E fin qui Va bene, posso capire.
No, io, cioè, io condivido.
No, no, aspetta. E in più non ha un CSM di riferimento, ma un'organizzazione o giuridica o politica. Secondo me è un'affermazione abbastanza grave. Cioè, vale a dire, il PM, va bene, poco più che funzionario, ok, però devi riconoscere che è fondamentale a un certo punto dare impulso penale alla cosa. Lo dobbiamo fare, si apre e se non c'è si chiude, punto. Ma il PM lo deve fare. Dice la separazione delle carriere, ma scusatemi, ma perché Arianna Meloni che vantaggio ne ha se c'è la separazione delle carriere? Non c'è, tanto se la devono indagare, la indagano uguale. Il CSM, dice un'organizzazione giuridica, perché il CSM cos'è? Cioè è un supermercato? No, è un'organizzazione giuridica, quindi ha il suo ruolo di disciplina. Se un giudice sbaglia, per fortuna c'è il CSM, altrimenti diventa una faida personale tra giudici, e ha le questioni normative, cioè vuol dire di sbrigare compiti d'ufficio, altrimenti se diamo tutti i documenti del CSM alle procure già siamo ingolfati, ci ingolfiamo ancora di più e non si risolve nessun processo. E in più dice organizzazione politica, ma vogliamo questa è un'affermazione che spero venga chiarita, perché se ci fosse un organismo politico che gestisce la magistratura, ahimè, cioè insomma, Dio ce ne scampi.
Io penso che si riferisse al fatto che spesso magistrati che sono all'interno anche del CSM, che ricordo essere Consiglio Superiore della Magistratura, non Centro Sociale della Magistratura,
sì.
Va bene?
Ma va bene, ma
molto spesso magistrati che sono all'interno del CSM,
sì,
li trovi nella hall dell'albergo dell'hotel a Roma, che dicono: Salvini ha ragione, ma lo dobbiamo ugualmente attaccare. Mi ricordo provvedimento 19 maggio 2019 con 3 minuti con imputato Palamara e altri 5 funzionari, che sì, non mi ricordo, e alcuni esponenti di partito di sinistra.
Ho capito, ma cosa vogliamo fare? Distruggere il CSM?
Ma assolutamente no, ma qui c'è lo stesso problema di chi controlla i controllori. Nel senso, chi è che si occupa di capire se all'interno del CSM, ci sono degli elementi che nel CSM non ci dovrebbero stare, perché sono persone che sono di parte, non sono imparziali, non possono decidere in maniera imparziale né sui giudici né tantomeno sulle carriere dei politici. Ricordiamone, posso citarne alcune?
Sì.
Aspetta, ti prendo, ho qui il mio bellissimo elenco. Vabbè, ne cito un altro.
Sì.
De Magistris. Anche lui ex.
Vabbè,
penso.
Ho capito, ma De Magistris, cioè nel senso, qui aggiungo la domanda: che cosa vuoi fare se uno poi vuole smettere il proprio lavoro e vuole mettersi anche questa è la stessa questione di un medico. Medico cura gente di destra e di sinistra, poi magari un giorno si dimette e decide di scendere in politica e si scopre che era di destra, toh. E dice: magari ha curato male uno di sinistra.
Ho capito, ma il medico non doveva controllare che chi cura.
Ma salva le vite.
Ho capito, ma allora i giudici che salvano le vite spesso in Italia fanno il contrario, le rovinano per poi scoprire che non si parla in realtà di un reato effettivamente, il fatto non sussiste,
okay.
Ti tirano fuori di prigione, ti danno un risarcimento di 20.000 euro, ti dicono: bravo, ora torna a casa avendo perso 20 anni della tua vita. Ma la vera domanda è: perché all'interno del CSM non ci sono dei controlli, ma anche fossero controlli psichiatrici, un qualsiasi tipo di controllo?
Ma controlli psichiatrici, scusa, ma la composizione del CSM secondo me forse si può giudicare su un'eventuale inattività, su un eventuale scarso controllo, ma la composizione del CSM è fatta bene, cioè di per sé non è che sbaglia, perché considera
visto come non ha sbagliato il CSM.
No, di per sé lo dico, non è tipo il CDA della RAI che può avere dei dubbi perché le nomine sono politiche, il CSM non ha nomine politiche, quindi
meno male.
Appunto, ma per questo dico, non corriamo verso la fine e mettiamo un'organizzazione direttamente politica perché ci arrendiamo.
Ma no, direttamente politica è un altro discorso.
E io ti ripeto, la separazione delle cariche, come suggerisce l'articolista.
Ma la separazione delle carriere l'ha proposta anche lo stesso Borsellino, perché non è possibile.
Ma come può aiutare qui Arianna Meloni la questione dei giudici con la toga rossa? Aiuta la separazione delle cariche?
Dipende, bisogna valutare di caso in caso, è chiaro, in questo preciso, specifico caso, no, non serve
a niente.
Mi sembra
in tantissimi casi non serve a niente, cioè, anche qui, invocare la separazione delle cariche, Arianna Meloni, e la soluzione sarebbe la separazione delle cariche, ma perché se Arianna Meloni ha un PM che non è mai stato giudice o viceversa, non viene indagata, o viene indagata comunque, se deve
dipende,
essere indagata, se
dipende,
c'è sta voce.
Ecco, dipende. Viene indagata perché deve essere indagata O viene indagata perché si vuole mettere i bastoni fra le ruote al governo, viene arrestata preventivamente mettendo delle grandi limitazioni alla libertà di esercizio della propria funzione eletta dal popolo, come nel caso di Giovanni Toti. Ecco, il caso di Giovanni Toti è un esempio per cui, secondo me, la separazione delle carriere potrebbe aver aiutato.
Come mai?
Perché la...
cioè, segno delle forbici.
Stavo dicendo. La PM Paola Faggioni si è giostrata, no, tra il giudice e il PM, giudice PM, giudice PM.
Ma non per lo stesso caso.
Meno male. No, nel senso.
Ne vuol di tanto.
Ho capito, ma un giudice che fa danni come giudice,
sì,
in questa maniera può fare danni anche come PM.
Subirà i provvedimenti disciplinari.
Ma quale provvedimenti disciplinari? Nessuno. Ma il CSM, ma da quant'è che un CSM non punisce un giudice? È dal 2019.
Ma che ne sappiamo? Io non leggo gli atti del CSM. Ma magari non fa rumore un giudice che viene punito.
Non fa rumore un giudice che viene... Cioè, te pensi che Matteo Salvini...
Sì, ma ok, fa rumore il giudice di Matteo Salvini, ma non fa rumore il giudice di una piccola cittadina che ha condannato uno a risarcire 300 euro. Cioè, vale a dire, non fa rumore questo. Magari il CSM è anche attivo in questo, perde di controllo le grandi...
Certo, stiamo attivi su chi magari deve risarcire 300 euro, poi c'è il signore là...
Ma perché sono inchieste complicate, comunque sia. Cioè, tu hai a che fare col presidente della regione Liguria o comunque sia con la coordinatrice della segreteria dei Fratelli d'Italia, quindi attenzione a dare, è lo stesso principio per cui attenzione a condannare Arianna Meloni, ok, ma se il giudice c'ha ragione, attenzione a dare un provvedimento al giudice, perché sennò altrimenti li scappi dall'altra
parte. Ma il problema
è che
se il giudice non c'ha ragione,
lo so, ma questo d'accordo
è un po' come il caso di Giovanni, cioè nel caso in cui Giovanni Toti si dimostrasse innocente, il fatto non sussiste.
Sì.
Paola Faggioni per me dovrebbe andare in carcere, nemmeno
per
risarcire.
Qui, il PM, l'azione penale la deve fare, cioè la deve aprire per forza, poi se non c'è il fatto non sussiste, però l'azione penale
non è possibile che chi sbaglia non paghi.
Ma no, questo sono d'accordo, però non che il PM stia fermo, che sia un funzionario.
Ma no, assolutamente no, ma che ci siano delle prove prima di arrestare una persona, delle prove solide,
no? Certo, ma
oggi, che non siano oggi soprattutto... che serviva non ho portato l'estintore, casino.
Quindi, basta.
Desiree fa troppi segni, basta.
E va bene. E a questo giro invece sono io a darvi le ultime, vale a dire... mentre che annuncio la canzone che è If I Be Wrong di Wolf Larsen, volevo darvi un piccolo comunicato, cioè da parte mia, ma spero anche da parte di Lorenzo, da parte di Desiree.
Condivido già prima che cominci a parlare.
Da tutti i membri della redazione. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ci tenevo a ringraziarvi per il supporto che avete dimostrato durante quest'ultimo mese al programma. Non è l'ultima puntata, sono altre puntate, sì. Però... con i vostri messaggi in diretta dal vivo, i vostri commenti e la vostra partecipazione. Però ho voluto darvi un messaggio perché credo sia necessario sottolineare alcune cose su questo programma. Io e Lorenzo siamo amici, lo ritengo una persona capace di discutere e di argomentare, ma soprattutto capace di cercare un incontro con le mie idee, così come io lo cerco con le sue. Sebbene questo alle volte possa risultare in un fatto molto semplice, io la penso in un modo e lui la pensa in un altro, non per forza dobbiamo trovare una sintesi, non per forza dobbiamo dialogare, non per forza dialogare significa rinunciare a noi stessi. Nessuno ha torto o ragione, soprattutto nessuno vince o perde. Non siamo qui per competere né per metterci in mostra o mortificare l'altro, siamo qui per dialogare, io presentando la mia idea, lui presentando la sua, lui rispondendo alla mia, io rispondendo alla sua. Capisco che molti dei programmi politici di oggi abbiano una struttura diversa, ma noi siamo qui per altri motivi, perché crediamo che discutere civilmente sia possibile e soprattutto crediamo che sia l'unica strada per tirar fuori qualcosa da questo mondo complicato e che richiede sempre più idee per poter essere capito. Per questo mi dispiace sapere e vedere che fuori da qui alcune persone, nonostante il supporto della maggior parte di voi, provino a trascinarci in una lotta senza senso, magari ponendo sulle nostre teste delle colpe che non abbiamo, di un passato che non abbiamo vissuto, con persone che non conosciamo. A voi dico, questo vostro modo di risolvere le cose, fatto di odio e di insulti, non ha risolto un bel niente. Io continuerò a credere nel dialogo e nel confronto e sempre mi rifiuterò di credere invece che dall'altra parte non ci siano persone disposte a dialogare e confrontarsi con me. E per quanto questa sia una strada difficile e utopica, non importa, quanto importa invece che sia quella giusta. Se avrò sbagliato, pazienza, ma almeno sarò sicuro di aver fatto tutto il possibile per capire chi non la pensa come me. In fondo a questo serve destra e sinistra. Con questo terminiamo la puntata. Vi ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato e ringrazio anche Marco Pieroni alla regia che ci segue con tanta pazienza e tanto affetto. Alla prossima puntata. A lunedì.
A lunedì.
A lunedì.